Si riprende il cammino dopo l'informazione. Siamo più informati, ci sentiamo bene. Abbiamo preso il caffettino, l'abbiamo offerto al nostro amico Mario. Ha detto
tempi...
anche buono. Ha detto buono. Però buono.
Noi abbiamo una macchinetta particolare. In questi tempi essere informati è molto importante, perché vedi quello che succede in giro. E quindi,
però
attenzione.
Noi pensiamo soltanto alle cose positive, giusto?
Noi siamo ottimisti.
Okay. Perché, qui siamo divisi da schermi protettivi.
Sì, noi abbiamo anche le visiere.
Siamo visierati, abbiamo di tutto.
Abbiamo anche le cuffie.
Quindi poi Mario è abituato, perché lui sta un po' più a nord, un po' più pericoloso. Come hai vissuto questo Covid nella città in cui lavori, Mario?
Ma guarda, non l'ho vissuto in realtà, perché appena è successo, io dopo essere stato 24 anni a Bologna, dicevo bene, mi sono trasferito a Roma, la mia redazione si è trasferita, quindi sono rimasto con lo stesso giornale, ma ho cambiato vita, ho cambiato posto. E Roma... il Covid l'ha vissuto in maniera particolare, perché Roma si è svuotata, è tuttora vuota. E quindi sono venuto a Gualdo, in realtà l'ho vissuto a Gualdo. Sono tornato per la prima volta dopo quasi 28 anni a Gualdo, e ci sono mai come questo periodo.
Ma poi quindi tu hai un lavoro che potrebbe tranquillamente farsi a distanza, no?
Assolutamente sì.
Allora ricordiamo che Mario, arriviamo, siamo entrati
presente,
nel vivo,
sì.
E abbiamo parlato dei suoi inizi, quello che è stata la gioventù, che ci riguarda anche perché ha vissuto la radio,
un giornalista professionista è un ragazzo e fa le sue ragazzate.
Assolutamente, ma parlo di fumetti, ma parleremo anche di altre cose che ci interessano. Però intanto veniamo a quello che è la sua professione. 24 anni nella redazione di Autosprint.
Sì, no, 27.
27.
Tra poco
ci sbagliamo.
Il prossimo anno saranno 28.
1994, quando ha iniziato a fare le cose, diciamo, tra virgolette, sul serio, perché è sempre scritto per testate giornalistiche, che poi abbiamo detto Corriere dell'Umbria, 100.000 lire dopo quanti. E poi questi invece fanno un vero e proprio contratto. Quindi tu sei lì con loro da 27, quasi 28 anni.
Sì.
E che secondo te, cioè, è stata, in che misura è stata il caso, la fortuna, oppure dice no, ero veramente bravo, sono arrivato perché
perché
spaccavo?
Allora, io grazie a Dio posso raccontare l'aneddoto della mia assunzione, che dura 3 secondi, e in questo senso, nel senso che io a un certo punto scrivo per scherzo un articolo e lo mando ad Autosprint.
Un articolo sportivo?
Un articolo...
o un articolo generico, sì.
Un articolo che riguardava il fatto... allora, c'era Senna che era in disaccordo con la McLaren, e io scrissi un articolo su tutti i cinquantenni, i sessantenni che correvano, dicendo: questi non litigano perché sono talmente innamorati di questo sport, e io preferisco questi piuttosto che un 20 o un trentenne che sta litigando per miliardo in più. Miliardo di litri.
Sì.
Scrivo questo articolo qui, che era un po' controcorrente, lo mando al direttore, ma per scherzo. E compro il giornale, la settimana dopo l'articolo è pubblicato. Io ci rimango malissimo, perché dico: com'è possibile una cosa del genere? Non è. E lo chiamo per ringraziarlo. La prima cosa che mi viene da fare, dico, se me lo passano, gli dico grazie, se no io lo mando a dire, uguale. E questo, praticamente mi dicono: guarda che ti cercava perché gli sei piaciuto e ti stava cercando, non sapeva come fare, perché al tempo, sai,
non c'erano cellulare.
E infatti me lo passano subito, e lui mi dice: vieni a Bologna perché facciamo un colloquio di preassunzione. E dice: faccio una pazzia, per una volta non assumo uno con una raccomandazione, assumo proprio un totale sconosciuto perché mi è piaciuto.
Sì, davi pizzicotti intanto per sapere se eri sveglio.
Pensavo che prendesse in giro. Io pensavo che sono quelle cose che si dicono per fare la telefonata simpatica, quindi non mi sono neanche tanto. Però dopo, quando mi è arrivato un giorno, un'ora, un appuntamento, dopo ci ho creduto. Pensa che sono partito e non eravamo soli, partimmo in due, con eravamo alle 4 di mattina. Perché avevo paura di bucare, perché dopo mi era presa la paranoia,
Enrico,
la paranoia di bucare.
Veniva dalla Formula 1, succedeva ad ogni Gran Premio.
No, venivo dalla Ulla.
Quegli appuntamenti importanti ai quali fai, non vuoi fare brutte figure.
Enrico, come ti tocca dirlo,
eri anche molto più inesperto.
Ci avevo avuto 27 anni, però i 27 anni di 30 anni fa,
27
anni da adesso sono diversi. ragazzi, poi la provincia,
senza internet, senza quello, senza che era mezzi di informazione, certo.
Cioè, voglio dire che il massimo della biblioteca era Zuccarini, e grazie a Dio che c'è stato, e che c'è, certo, voglio dire. Ma insomma, eravamo messi come eravamo messi. E mi ricordo che, insomma, vado a sta appuntamento e lì mi hanno detto come, secondo loro, quale disciplina dello sport automotoristico me la cavavo meglio, eccetera. Io gli do la risposta, dico: ma sinceramente, dico, non ne vedo una che non me la cavo, dico, penso me ne intendo un po' di tutte. E il vice direttore mi disse: cominciamo veramente male questo colloquio. Dico: porca miseria, dico, stai, che mi sono giocato tutto, dico, vengo da, mi ero raccomandato al furlo, mi ero raccomandato, ho fatto tutte le cose che dovevo, no, visto, è vero, cioè, che se per devozione, no, dice al furlo, ti ricordi, cioè, sei, queste cose vecchie, adesso
sì, assolutamente, sì, sì, assolutamente.
E vabbè, dopo, insomma, morale della favola, dice: il primo che va via ti chiamo, mi fa. Va via. Poco dopo Roberto Boccafogli, che adesso è direttore, cioè no, è uomo immagine della Pirelli, che cura il rapporto stampa tuttora, andò via lui da Autospeed per andare alla Pirelli, e mi chiamarono e cominciai lì. E guarda, c'è una cosa bella, che però questa io l'ho sempre sognata, sta cosa, no, di finire lì. Cioè, io al liceo sotto il banco leggevo Autosprint il martedì quando usciva, e sognavo di essere questo, quello, quell'altro. Poi l'ho conosciuto di tutti, e mi ricordo che quando mi hanno assunto, la mattina arrivavo un'ora prima, perché mi mettevo seduto lì e dicevo: ah, sto sul luogo dei miei sogni, perché c'avevo bisogno di quell'ora che ho provato, una cosa che ho provato solo con rispetto parlando. Questa è laica, l'altra è religiosa, ma da bimbo, quando andavo nella cripta del Beatangelo il 15 di gennaio, cioè proprio la sacralità, sì, sì, di certe cose. Esiste una sacralità delle cose sacre, esiste una sacralità delle cose laiche,
ovviamente.
E lì io ho visto, e tuttora, guarda, quando sto adesso a Roma, che quindi è cambiato da Bologna, insomma, eppure ci sono certi momenti che guardo e dico: sto nel posto in cui vorrei stare e avrei voluto stare.
Questo è quello che tutti ci auguriamo,
Beh, ha realizzato un sogno, ma non finisce qua questo sogno, perché abbiamo da parlare ancora,
sì.
aspettate,
che ci prende sta cosa?
Aspettiamo.
Signora, non ci siamo capiti. Signora, sto a sentire quel che ti dico. Ai tuoi baci dico no, no, al tuo amore dico no, al tuo languido sorriso dico no, no, no. Non voglio i tuoi palazzi, non voglio le ricchezze, non voglio le carezze. Sei ricca ma sei ranca, ma guardati allo specchio, non vedi che sei vecchia. Dimmi che vuoi da me. Ma visto che tu insisti nel farmi le proposte, ti dirò qualcosa c'è che desidero da te. Una fetta di limone, una fetta di limone, una fetta di limone, una fetta di limone nel tè. Per gli intappi, né regali né ammucchi. Sei ricca ma sei sciocca, per me sei troppo secca, per questo non mi cucchi. Dimmi che vuoi da me. Ma visto che tu insisti nel farmi le proposte, ti dirò qualcosa c'è che desidero da te. Una fetta di limone, una fetta di limone, una fetta di limone, una fetta di limone nel tè. Una fetta di limone, una fetta di limone nel tè. Una fetta di limone, una fetta di limone nel tè.
La La simpatia dell'hamburger, la bontà della pinsa romana, le allegre fritture tra mille sapori e colori diversi. Tutto questo è Gargotta, in Corso Piave di fronte Piazza Mazzini a Gualdo Tadino. Prodotti di qualità garantita con la bontà dell'esperienza dello street food. Gargotta, con servizio takeaway da sporto diretto o consegna a domicilio senza nessun costo aggiuntivo.
Gargotta ora è anche pub, con consumazioni in loco fino a tarda notte. Locali completamente rinnovati e ampliati in stile western.
Gargotta, buon cibo e buon bere nel centro di Gualdo Tadino.
Ora anche pub, aperto fino a tarda notte.
Un'unica grande emozione, tutta da vivere.
Tutta da vivere.
Sei su RT.
Come stai?
Perché questa
ti
mattina
fa bene la musica?
La musica, ma soprattutto i ricordi anche di Mario mi aiutano a vivere ancora bene questi altri 60 anni di percorso della strada della vita.
Ottimismo,
certo. E quindi con Mario abbiamo aperto nella seconda ora questa parentesi che riguarda il suo lavoro, perché lui è giornalista, sì,
a tutti gli effetti, riconosciuto.
Scrittore.
Microfoni spenti abbiamo iniziato a parlare dell'aspetto un po' più crudo del giornalismo a questi livelli. Abbiamo detto che lui ormai sono quasi 28 anni che è all'interno della redazione di Autosprint, ma i primi tempi in Autosprint, i primi 3 mesi, vero? Più o meno.
È difficile
perché magari devi dimostrare innanzitutto che sei capace, dal momento in cui non hai avuto la ponza, come si dice.
Vedi quanti si ricorda tutto questo ragazzo. Non sei raccomandato.
Non sei protetto,
non c'è nessuno, non c'è stato in paradiso, poi, sei da solo, vieni dal paesello, chi vuoi, Mario. Donieghi, adesso questo qui,
no, ma poi per esempio, anche il fatto stesso che venivo dal comune, che avevo lavorato, che poi insomma facevo l'addetto stampa
al sindaco,
oltre che il segretario al compianto, al caro
Rolando
di Napoli, no? Però in un giornale il fatto che tu facevi addetto stampa in comune era una specie di capitis de minutio, cioè è come se tu magari arrivavi a giocare in Serie B dal torneo dei bar. Era una cosa che insomma mi faceva già vedere un po' con sospetto,
indubbiamente, perché a un certo punto dici c'eri di mezzo la politica, forse chissà quale conoscenza,
oppure,
quale allaccio,
oppure più semplicemente tu c'hai il passo da impiegato comunale, qui siamo un giornale, non ce la farai mai perché qui lavoriamo il doppio delle ore, non parlo di qualità, insomma tra l'altro gli impiegati comunali sono persone serie, carine e che si impegnano più delle volte, quindi però era proprio un fatto anche quantitativo, perché si lavora la domenica, si lavora il sabato, cioè insomma è tutta un'altra storia, non è che rispetto all'impiego pubblico. Vabbè, comunque, e poi c'è tutto il gergo, perché in realtà il giornalista adesso oramai queste cose manco esistono più, perché adesso le redazioni esistono sempre meno, ragazzi. Adesso è tutto con internet, quindi è tutta un'altra
storia. Si vedono di meno.
Ma quella volta, i primi 3 mesi che eri in prova, non ti parlava nessuno. Il primo anno e mezzo prima di dare l'esame da professionista, tu sei un PDM. PDM in gergo significa praticante di merda.
Adesso io stavo cercando di capire.
PDM.
E pensa che quando davi l'esame, il giornalista, il direttore ti regala. Adesso queste cose non succedono più, però quella volta ancora sì. Il direttore ti regalava un cucchiaino d'argento. Sai perché? Anche devo dire una parolaccia un'altra volta,
sì, no?
Perché il concetto era il direttore, quando tu alla cena che eri diventato giornalista, che passavi l'esame, diceva: dal momento che facendo questa professione dovrai mangiare una tonnellata di merda, che tu possa farlo almeno con un cucchiaino d'argento.
È
vero, c'è qualcosa di elegante,
ma questo poi fu vero?
No, io poi, cioè, beh, sì, nel senso che, sai, si mangia male quando tu hai. Adesso ti faccio un esempio del calcio, no? Io ho cambiato 10 direttori.
Sì.
Quando c'è l'allenatore che crede in te, godi. Cioè,
sì,
Madonna, sei sempre in partita.
Sì.
E poi quando c'è uno che in panchina ti fa l'occhietto, vai a fare dei gol che neanche credi minimamente, in posti della porta che tu neanche sai che esistono.
Diventi un fuoriclasse, diciamo.
O comunque te superi, no, te stesso, anche magari sei un somaro, però in quel momento vai oltre il somaro che sei, no? Parlo per me, è chiaro.
Sì.
Bene. Però è anche vero il contrario, che quando ti capita un direttore che stai sulle palle, non sai più fa niente. Sì. Ma te corregge anche le, quali sono le vocali? Iuo, no, sì. So, iuo, sì, sì. Cioè, non c'è.
E quindi anche per te è difficile, no? Perché uno...
Terribile. Perché poi una volta cambiavi giornale, cioè se ti scoglionavi c'era mercato. Ciao raga, ciao, bene, ciao. Io mi trovo male e cambio giornale. Io mi ricordo i primi anni, ho avuto un paio di offerte, però mo dico, l'ho sognato sto posto, che poco via. Cioè, ho sognato di sposarmi a Charlize Theron, che può, la lascio per la Littizzetto,
non fa una piega.
Adesso, dopo non ti cerca più nessuno, perché l'editoria è cambiata talmente tanto, l'editoria cartacea. Cioè, io ho cominciato che eravamo 22, adesso siamo in due contrattualizzati. Ah, cioè, presente, sì. Dico, da 22
ma non si è, ma non si è diciamo, riadattata a quello che sono le esigenze di oggi, il web, eccetera. Cioè, autosprint,
sì, ma con il web, rivista... però, Mauri, il discorso è questo. Ti faccio l'esempio per freelance, no? Allora, se un freelance scrive un articolo per autosprint, fa conto, piglia... me lo invento, non è vero, però fa finta che piglia 250 euro, va bene?
Sì.
Se fai un articolo per web pigli 10 euro. Allora, quanto ti tocca scrivere per mangiare un piatto di pasta?
No, questo...
Adesso te la dico la Valdese.
Sì, no, vabbè, io capisco.
Ha fatto un esempio
calzante. Sì, però, se, allora, se la tua professionalità di Mario Tonnini, con la sua esperienza, con quello che scrive, con la qualità di quello che scrive,
sì,
che la scrive su web o la scrive su carta, non credo che ci siano enormi differenze. Quantomeno non dovrebbero esserci a livello di retribuzione.
No, però in realtà io sono pagato per fare tutto. Però io sono amatissimo da quelli che mi chiamano, mi intervistano, fa conto di un sito, una radio, una TV, so, amato proprio, quindi so,
come stamattina?
Sono spesso su RDS, so,
vabbè, no, no, RDS.
Cioè, io dico questa è casa mia, è diverso il discorso, questo mi, insomma siete parenti, non è che
sì, mi siamo congiunti,
qui non è che sono chiamato, qui bene o male, so appunto, detta la Gualdese, ma per esempio sto sempre sulle RDS, piuttosto a me ne chiamano parecchie radio romane, faccio le telecronache con la Rai, voglio dico con Manuel Codignoni insieme, esatto, ci divertiamo, sì, molto tra l'altro.
Anche lui valdese, lo vogliamo dire.
Però, sì, raga, un conto è di sei stimato, gradito e tutto quanto, ma mica ti danno una lira. Cioè, voglio dire, l'ospitata è fatta e sono contentissimi di averti, io sono contentissimo di esserci, ma non puoi...
Ma allora perché da noi le pretendi, scusa, se 200 euro?
Vabbè, io so che dopo me la l'ova,
spendiamo insieme.
Chilo di zucchero?
Già pronto?
Sì, e poi io so che devo cantare non per amor ma per l'ova, quindi sono venuto apposta.
Adesso allora partiamo, però prima che cante Mario, facciamo cantare
qualcun altro.
Birds
flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Yeah, yeah. Stars when you shine, you know how I feel.
Gualdo Tadino in via Cavour, zona Palazzetto dello Sport, Filva Forniture Industriali. È pronta con tutte le attrezzature utili per la raccolta delle olive. La scelta è ampia per soddisfare tutte le esigenze, con l'esclusiva di zona per abbacchiatori a batteria o ad aria compressa, campagnola, volpi, zanon, le reti, i fusti da 30-50 litri per l'olio. Filva Forniture Industriali di qualità per chi lavora. In grosso e dettaglio. In via Cavour, zona Palazzetto dello Sport, Gualdo Tadino.
Ciao, sono Ron. La SLA è una malattia neurodegenerativa progressiva. Blocca il corpo, ma la mente non smette di viaggiare. Tutela il diritto alla mobilità. Partecipa a Dona Futuro e sostieni il progetto AISLA, 4 ruote e una carrozza. Dona ora al 45595. Il più bel viaggio è quello che non è stato ancora fatto. Grazie.
Ciao, sono Elena Santarelli e voglio svelarvi un piccolo segreto. La migliore amica della nostra bellezza si chiama Rocchetta. Rocchetta è la mia acqua della salute. Depura l'organismo perché stimola la diuresi e ci mantiene puliti dentro e belli fuori. Rocchetta, plin plin!
Rocchetta, acqua della salute, amica della tua bellezza.
Alle pendici del Monte Subasio, immerso nel verde dell'Umbria, scopri un ambiente pieno di fascino dove gustare i piatti tipici umbri, cucinati come una volta. Albergo ristorante Il Tartufaro, a Valtopina, in località Balciano. Tante specialità dai sapori tradizionali, con salone per banchetti, sala convegni, piscina e camere con tutti i comfort. Albergo ristorante Il Tartufaro, in località Balciano a Valtopina. Telefono 0742 750032. Sul web tartufaro.it.
Baratto, a Gualdo Tadino, amplia la sua offerta commerciale. Tanti prodotti nuovi, sempre a basso costo. L'offerta è vasta, con elementi di arredo simpatici, originali, indispensabili per piccole e grandi esigenze. Presso il Baratto trovate il nuovo centro del materasso. Tante soluzioni per il vostro benessere a prezzi super convenienti, comprensivi di consegna e smaltimento dell'usato. Il Baratto, via Vittorio Veneto, Gualdo Tadino.
Un'unica grande emozione. Emozione tutta da vivere. Sei su RT.
E qualcosa rimane tra le pagine chiare e le pagine scure. Cancello il tuo nome dalla mia facciata e confondo i miei alibi e le tue ragioni. I miei alibi e le tue ragioni. Chi mi ha fatto le carte mi ha chiamato vincente, ma uno zingaro è un trucco. Un futuro invadente, fossi stato un po' più giovane, avrei distrutto con la fantasia. Sei stracciato con la fantasia. Ora le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo e la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro. Ancora i tuoi quattro assi vada bene di un colore solo, ti puoi nascondere o giocare come vuoi, farli rimanere buoni amici come noi. Eh. c'è Venere di me. Ma quando fuori pioveva e tu mi domandavi se per caso avevo ancora quella foto in cui tu sorridevi e non guardavi. Passava sul tuo collo di pelliccia e sulla tua persona. Quando io senza capire ho detto sì, hai detto è tutto quel che hai di me, è tutto quel che ho. Nuovo, la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro. Ancora i tuoi quattro assi, vada bene di un colore solo, li puoi nascondere o giocare come vuoi, o farli rimanere buoni amici come noi.
Amici, c'è ancora confusione in studio perché Mario ce ne tira fuori una dietro l'altra.
C'è il cappello del mago, Mario, stamattina.
Veramente c'è tanti idee che ci vengono per la testa, ma soprattutto riferite anche alla sua professione, perché la professione
aneddoti, storie.
Sì, è una professione bella, pagante, però anche in questo periodo, come ci diceva, abbastanza difficile, molto difficile.
Molto difficile.
Però lui è riuscito con Autosprint.
Con Autosprint 28 allora, anni fa inizia 1994. Poi che succede? Dato che lui ha detto da giovanissimo sentiva la mancanza, anzi non giovanissimo, all'università sentiva la mancanza di fare il compito italiano.
Sì,
e questo compito italiano si è poi tramutato in 25 libri.
25 libri, non finisce qui,
hai capito?
La storia.
il libro, cioè, ci insegnano i grandi giornalisti, e come lui, in questo caso, sì, che è già 25, no? Che non c'è un limite d'età per scrivere.
No, né in basso né in alto. Spero neanche in alto, insomma, nel senso che scrivi finché lo senti, finché è una cosa bellissima, cioè io spero che insomma di venderli, perché poi se li vendi non per incassare, perché non si diventa ricchi, è perché se li vendi poi te ne fanno fare un altro,
ecco,
e questo è l'aspetto lo dico proprio da un punto di vista da innamorato.
Ma tu hai lavorato per una
me ne frega niente, guarda,
il libro diventa, è come un figlio tuo, e vuoi che possa prendere il volo, no, così
indipendentemente da te, che riesca a vivere, che riesca a farsi.
Per una sola casa editrice hai scritto, anche per altre?
Ma dunque, guarda, uno l'ho fatto addirittura per il comune di Gualdo, quello sul terremoto, no? Questo ci tengo particolarmente, perché insomma Gualdo è casa mia.
Subito dopo l'evento?
Subito dopo l'evento, l'ho fatto praticamente poco dopo, in realtà 10 anni dopo, quindi subito dopo che l'evento era stato risolto, forse
quanto meno metabolizzato
anche architettonicamente e strutturalmente, oltre che
grazie a questo tu eri il collaboratore suo, di questo nostro sindaco che ricordiamo, che si trova proprio in mezzo a tutto questo buriano, proprio era lui stesso,
era
l'amministrazione
del terremoto. In effetti è stato, da questo punto di vista, è stato una specie di ministro locale, no, del terremoto. Però insomma, io, se mi permetti, visto che l'abbiamo nominato incidentalmente, sono stato 4 anni con lui a Gualdo, per me resta un immenso, grande, stupendo rimpianto e compianto amico, perché poi abbiamo avuto, come sempre accadeva con uno come lui, momenti bellissimi, momenti meno belli. Con lui poteva avere solo alti e bassi, perché non era possibile avere solo bassi e solo alti, però è stata veramente una bellissima esperienza. Io vorrei ricordarlo con un immenso, grande, stridolante abbraccio. Ecco, questo
è questo noi salutiamo Rolando Pinacoli, che è stato un personaggio della nostra Gualdo,
è stato carino,
che comunque ecco,
carino, so, con i suoi difetti, però carino, con difetti bellissimi la maggior parte dei quali. Quindi, e poi rispetto al piattume, ma non parlo di politica, non mi permetterei di giudicare nessuno, però il piattume sociale, questo posso dirlo,
assolutamente. Sì, questo assolutamente, anche perché non è
perché adesso come così tutti i vecchi rimbambiti vorrei rimpiangere per un attimo i bei tempi andati, però nel nostro caso non sono 50 anni fa, ma sono 50 mesi fa magari, cioè voglio dire, non è che poi tutto sommato rimpiangiamo chissà che cosa, però rimpiangiamo quando si usciva in piazza, quando si stava tutti insieme, quando si raccontavano le cose, quando si faceva la comitiva a sorpresa, che uscivi, andavi in piazza, non sapevi con chi uscivi o con chi andavi a ballare a San Cassiano,
e poi sì, ti capitava, erano anche gli anni in cui non c'erano telefonini, quindi
non c'era un cavolo di, ma c'erano anche i soldi,
sì,
ma c'era un cavolo di niente magari. Però vabbè, te l'ho detto, volevo l'angolo del Barbogio, me lo sono ricavato, ho detto sta cosa e adesso ma zitto.
Allora, apprezziamo molto perché è tutto vero, non fa una piega. Quello che voglio dire è che tu ti sei comunque sentito questa tua Gualdo, l'hai voluta raccontare in questo quello che è stato il momento di disgrazia, uno dei più che hanno segnato di più, no, la nostra città.
Sì, sì,
era
il
1997, per ricordarci, purtroppo, e tu 10 anni dopo esce con questo libro,
sì,
libro promosso dall'amministrazione comunale, e vabbè, avremo modo, se non hai preso visione Enrico, te lo fai regalare perché lui c'è l'H.
Ma l'ho fatto, tra l'altro l'ho fatto,
ce ne sono diversi
insieme ad altri autori, quindi è a più voci, no? Però è stata una cosa simpatica che ci tengo particolarmente. Poi io tutte le volte che posso scrivere di, per o con Gualdo sono straordinariamente contento, perché cioè, ecco una cosa che volevo dire, ho sempre sentito dire professoresse di fuori che gli alunni gualdesi sono speciali, e specie italiano, perché io credo che comunque l'alto tasso di socializzazione che c'era, specie negli anni passati, ha sempre fatto sì che il nostro è stato un paese non solo di molti media, ma anche di aneddotiche, di racconti, di capacità
di affabulazione,
di battute fulminanti, tu prima nel fuori onda
qualcuno l'ha detta,
ti sei esibito in una serie, cioè quando tu racconti la storia del Moranese oppure la battuta dell'Eugubino eccetera eccetera, o dello stesso Gualdese, è comunque una forma di affabulazione, è comunque una specie di teatro in atto unico e occasionale.
È cultura, è cultura,
è cultura, è pop.
Beh, adesso vediamo se anche la nostra musica è pop,
sì,
rock,
però
oppure liscio.
Io intanto gli faccio una domanda, perché abbiamo visto il libro, però ce ne sono altri 24, quindi mi devi parlare del tuo libro preferito.
Tra poco.
Insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole lassù. Cercavo in te la tenerezza che non ho, la comprensione che non so, trovare in questo mondo stupido. Quella persona non sei più, quella persona non sei tu. Finisce qua, chi se ne va, che male fa. Io trascino negli occhi dei torrenti d'acqua chiara, dove io berrò. Io cerco boschi per me e vallate col sole più caldo di te. Insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole lassù. E quando andrò devi sorridermi se vuoi, non sarà facile ma sai, si muore un po' per poter vivere. Arrivederci amore, ciao, le nubi sono già più in là. Finisce qua,
dimmi se puoi, non sarà facile ma sai, si muore un po' per poter vivere. Arrivederci amore, ciao, le nubi sono già più in là. Arrivederci amore, ciao, le nubi sono già più in là. Arrivederci amore, ciao. Arrivederci amore, ciao, amore, ciao. Insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole che su. Amore, ciao. Insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole che su.
Siamo addirittura d'arrivo, come dici tu Enrico, in certe circostanze, gli ultimi 100 metri,
beh, qui,
gli
ancora, ultimi 100 ancora metri. Qualche metro in più, cioè, no, qualche metro in più abbiamo da percorrere, perché abbiamo qui Mario Dolinio, lo ricordiamo per chi magari si è alzato tardi questa mattinata di questo sabato, è il primo sabato del mese oggi,
sì,
il
primo ottobre,
sabato, ottobre,
con le nostre ottobrate che ci siamo augurati di vivere,
ottobre, speriamo settimane. Che sia un bel mese questo di ottobre,
no?
Migliore di settembre. E peggiore di novembre, venga, buttiamola.
Ma sì, ottimismo.
Allora, Mario, stavi scoprendo qualcosa dei libri. I libri, sì. Che è successo?
No, no, cioè, è un mio problema.
È un tuo problema. What's the matter with you? E quindi i libri, okay, che ha scritto questo nostro grande amico, grande scrittore, un grande amico, grande gualdese, possiamo dire.
Sì, allora lui è
stato troppo buono.
È stato anche premiato come il premio Beato Angelo. Quindi chi riceve questo premio diventa un grande gualdese.
Sì,
in onore del nostro santo.
Ma questo è quello
patrono.
Che noi vorremmo vedere. Anche tu, per esempio, lo prenderai mai tu il premio Beato Angelo?
No, mai. Mai, io
non non si può mai sapere.
Ma per l'abbiato Beato Enrico,
sì, per la bontà, per la bontà, per stare qui in mezzo a voi, amici. Che...
Beh, il premio Beato Angelo per chi si è distinto in maniera...
la nostra radio ha preso il premio.
Io, anzitutto, sono stato contento di vincerlo da vivo. Lo dico la verità.
È vero, lo dico sempre anch'io.
Certo. Secondo me, la cosa più importante è che
si può festeggiare
il libro al quale sei più affezionato. Il più bello, il più che ti ha dato soddisfazione, è quello.
Guarda,
che tieni
più bello
sul
lo
comodino.
Devono dire i lettori, quindi io ti posso dire quello che mi sono gustato più a scrivere, perché è stato quello su Tazio Nuvolari, nel quale per metà è ambientato nell'esperienza che vive Tazio Nuvolari quando passa a Gualdo. Quella è stata una cosa che...
È stato un reportage, nel senso, tu avevi dei documenti storici, sì, o un romanzo?
Sì, no, è tutto storico, è stata una cosa strana, perché nessuno... la conosceva quella parte di storia, che cambiava molto la storia stessa di Nuvolari, e quindi è stata una ricerca, è stata la prima cosa che ho fatto, quella in realtà, e mi ha permesso poi di entrare in contatto col mio editore, col quale poi, anzi, lo saluto a Giorgio Nada, perché è scomparso.
Beh,
ho fatto addirittura, credo, qualcosa come 16 di libri insieme con lui. È scomparso proprio in questo a fine maggio, direi, se non vado errato, se ricordo bene, proprio per il Covid.
Per il Covid, ce lo dicevi prima.
Quindi è stata, vabbè. Però al di là di questo, ecco, quello che sono più affezionato è quello di Nuvolari, proprio perché, sai, quando tu riesci a fare il libro, mi ricordo, io ho intervistato Babbo, ho intervistato Cirelli, ho intervistato il padre Franceschini, ho intervistato il Sor Giulio Tega, cioè... Quando tu riesci a fare un libro che poi viene diffuso a livello nazionale, ci fanno un film sopra, però lo fai con le persone della tua infanzia, certo, è una cosa bella.
Certo, e quindi diciamo i reperti storici sono questi, o hai trovato proprio anche materiale?
No, ho trovato il cofano che si era perso in volare.
Ah, il cofano.
E quindi c'era il cofano della Ferrari, che era sul mulino dell'olio di Federico Cirelli. Perché
ma messo lì come? Come un cimelio?
Ma
pure
messo per lì
per
perché,
lavoro?
Ti spiego, Nuvolari del 48 passa, perde il cofano, va su un campo, lo raccoglie un rigalese, sto rigalese lo tiene, e il cofano era d'alluminio perché la Ferrari voleva il cofano leggero.
Sì.
Lo tiene a coprire un pozzo nero per tanti anni, perché l'alluminio non arrugginisce. Quindi questo praticamente... doppisciavano gli animali e doppisciavano il contadino, era cioè, a dirlo proprio, no, sta brutto, no, come dice la nonna, sta brutto, però è così.
Questo è successo. Chi è stato quel brillantone che ha detto ma questo non può stare qui, bisogna togliere?
Che succede? Succede che sto rimensore, la sera, vi ricordate che si faceva notte alla Chevron a Rigali una volta l'estate, parlo anni 60-70,
certamente.
Sto signore anziano tutte le volte da Rigali alla Chevron se la faceva a piedi, la Flaminia, sai, insomma, un bel giorno dice Federì, ma mi regali un motorino perché sennò io come fo a campare? Io non la fo più a venire. E Federico dice io ti regalo un motorino, tu mi dai il cofano che ti tieni a coprire il pozzo nero, però ci stai? Questo dice a me mi frega poco del cofano del pozzo nero. Dice io adesso te do, però tu mi dai il motorino. E Federico gli dà sto motorino. E il cofano va da Federico che lo mette a posto, lo pulisce, lo raschia, insomma, e lo tiene lì. Però è stato lì 20 anni, babbo mi raccontava quando ero piccolo.
Quindi già sapeva che era un cofano di una macchina.
Sì,
importante.
C'è scritto addirittura cofano del Cisitale di Nuvolari. Dopo io da bambino sentivo sta leggenda, a un certo punto mi sono detto per fare il primo servizio da giornalista voglio cominciare col botto, comincio col cofano di Nuvolari. Sono andato lì e mi fa questo è il cofano da Cisitalia, io dissi subito a Federico, c'era un brutto carattere, attenzione. Io dissi subito la cosa che non dovevo dire a Federico, perché dissi guardate Federico che questo... Guardate
voi, rispetto.
Dico, questa non è una Cisitalia, perché la Cisitalia c'ha il cofano piatto. Dico, questa è una Ferrari perché c'ha il cofano curvo. Lui ha detto, boccia con me, comincia bene. Perché ti ricordi che le persone di una certa età al ragazzo lo chiamavano boccia. Te potevi chiamare come ti pareva.
Assolutamente.
Però faccia a fare adesso. Vabbè, comunque, chiusa parentesi. E però c'avevo ragione quella volta. Poi ho fatto tutta la ricerca, eccetera. E tutti pensavano che fosse stato perduto al Ponte Milvio, a Roma, al cofano. Invece era stato poi perduto a Gualdo. Hanno cambiato i libri di storia.
Certo.
Questo è stato l'inizio. Poi c'ho scritto il romanzo, la storia vera.
Certo.
L'ho romanzata nel senso che l'ho scritto con le tecniche del romanzo. Però in realtà è cronaca. Poi è andata bene, ci hanno fatto un film sopra con Alessandro Haber.
Sì, ci hanno fatto un film dove tu hai preso anche i tuoi diritti, giustamente.
Sì, vabbè, sono nominato alla fine.
Un caso tutto fortuito perché il nostro direttore Roberto Casaglia.
Sì, questo è carino.
Aspetta, no, però diciamolo dopo. Diciamolo dopo perché abbiamo un altro
interventino.
Diciamolo dopo, adesso c'è il tassativo.
Bene.
Just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job. Are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. A raindrop keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Cry is not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Steps up to greet me. The raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
eccoci qua per capire, perché noi stavamo
stiamo cercando di capire. Innanzitutto, amici miei,
eccoci, siamo qui, siamo addirittura d'arrivo, adesso sì, possiamo dire che siamo quasi all'arrivo. Poi Mario Donnini, che questa mattina ci ha sorpreso, e che in queste due ore, se non l'avete sentito, vi siete perso, c'è il podcast, quindi riascoltate.
Poi c'è in replica domani mattina,
sì, perché vi farà rivivere anche dei momenti, dei personaggi, insomma. E stavamo capendo che questo libro ha avuto tanto, per me, dato successo, che è arrivato un regista, l'ha letto e ci ha fatto un film.
Oh, io dicevo, Roberto Casaglia, che è un lettore attento, vede questo film, credo, sì, che sia stata una notizia del film su Nuvolari. Beh, praticamente, sì, avverte Mario e dice: ma guarda che, se non sbaglio, stanno facendo un film con, traendo spunto dal tuo libro, quantomeno. E che cosa accade?
Ma una cosa, adesso raccontarla qui è molto casareccia, però, cioè, io mi incazzo e scrivo una nota, sì, abbastanza piccata su Facebook. Cioè, dico: vengo a sapere che sta succedendo questo e questo, sarebbe molto carino che il regista sentisse l'urgenza, perlomeno, di avvisarmi, perché, se, visto che questa sta utilizzando la mia storia, credo che sarebbe carino, appunto, almeno stabilire un canale di dialogo. Quindi non è polemica fino a se stessa, sono un po' incazzato perché non posso essere l'ultimo a saperlo, no? Come,
giustamente,
come,
certo,
accade per i mariti a fuso orario, no? Quindi, voglio dire, certo. Detto ciò, lui mi scrisse proprio su Messenger, e mi disse: no, ho letto, dice, però sai, potevi anche aspettare ad arrabbiarti. No, dico, se aspetto ad arrabbiarmi, dico, tra un po' moro di vecchiaia, perché, cioè, stai ultimando
film,
stai raccontando una cosa che non è tua, la stai raccontando come vuoi, senza avere neanche comperato i diritti, neanche, cioè, insomma, secondo me, dico, guarda che non sono io in ritardo, cioè non sono io in anticipo perché scalpito, sei tu che sei in ritardo, come
perché
risolvere,
perché, no?
Anzi, no, neanche tu, gli dissi, il produttore che doveva parlarmi, cioè, dico, non devo parlare con te io. Poi, insomma, come spesso accade, le cose che cominciano in maniera abbastanza sanguigna,
no, si risolvono perché... a tra luce e vino.
Quasi.
Sì, no, ma alla fine, io ripeto, non ho fatto una questione economica, e questioni economiche non ce ne sono state, sinceramente, anche perché dei soldi non me ne fregava un cavolo e niente. Cioè, io ho il privilegio che faccio quello che mi piace, per cui sono già ricco.
Sì, però diciamo un riconoscimento lo volevi, no?
Ecco,
almeno,
che
ecco,
poi,
la storia,
però,
che
debba fare,
hai raccontato tu.
Ecco, insomma, che di quello che, insomma, arrivi, mi freghi la storia, te la canti, te la balli, certo, te la suoni, anche no. Certo. E poi da lì ci siamo invece messi d'accordo, è andato tutto in maniera carina.
Sì.
Tant'è che pensa che nel DVD che è uscito del film, io sono nella parte speciale, vengo intervistato, quindi cioè, ho anche, insomma, una parte, insomma, cioè,
no, c'è un momento,
pensate che uno parte da Gualdo e va a finire il cinema,
cioè, sì, però effettivamente tu riscrivi storie da film, no?
No, perché, quando posso, quando uno c'ha fortuna, questo succede. Però, ecco, volevo dire.
Beh, io non direi fortuna, quando uno.
Sì.
No, ci vuole anche culo, Maurizio.
Ci vuole, va bene, però, questo ci vuole precisare su tutto.
La fortuna va sempre però, cercata, non
no,
è,
questo è d'accordo. Io la spina l'ho giocata. Dopo che era quella buona, meglio, quella è fortuna, però è vero che l'ho giocata. Però voglio dire una cosa, perché sennò tutta sta chiacchierata, abbiamo riso troppo, bisogna dare qualcosa che serva anche a chi ci sente. Cioè, almeno, sì, voglio regalare un'esperienza. Il senso del tutto è che bisogna provarci, cioè non bisogna dire sono nato a Gualdo, non potrò mai andare a scrivere a Milano, a Roma o a Bologna o a Firenze. Provaci, perché se è destino che soffri, cioè, le cose succedono. Non è vero che siamo la gente di Gualdo deve stare a Gualdo, la gente di Gualdo va dove, è cittadina del mondo, va dove gli pare, gioca le sue carte.
E questo è un messaggio per tutti i piccoli centri, per tutti gli abitanti dei piccoli centri, a prescindere.
Sì, chiunque sogna di fare una cosa che non si fa a Gualdo deve continuare a sognare e farlo altrove, ma sì, tanto torna che ci resta affezionato. Io sono l'esempio che non ho perso niente perché il mio cuore è qua. Però allo stesso tempo bisogna avere, secondo me, la volontà e la voglia di dire non è vietato, no? Il mondo ci accoglie, facciamo vedere quello che sappiamo fare e poi ce ne torniamo a casa. Io non ho fatto niente di che, ho fatto delle cose modeste, sono un umile artigiano, solo che come l'artigiano va a fare il Macef o va a fare, anche io sono andato a fare giornalista fuori e sono contento, però resto valdese, orgogliosissimo, e è andata bene come è andata, e spero solo che duri in altri 10-12 anni. Poi, signore, è stato un piacere avervi.
Ok, e si va a Sanguigno tutte le mattine a fare la passeggiatina.
È stato il nostro campione questa mattina. Sì. Dobbiamo, ecco, stringere, perché i tempi ci dicono che...
Hai detto bene, è stato un campione. Sì, e io lo applaudisco ancora una volta. Mario Tornini, ospite stamattina, gli amici miei.
E per chiudere, lui che ha parlato di campioni, campioni del passato, oggi purtroppo nel mondo dei motori credo che ce ne siano pochi, se poi, ecco, un campione che ti è rimasto, che ha scritto anche un libro su Senna, e poi il
ma
tuo
guarda,
campione.
Cito Giacomo Agostini, perché con Giacomo Agostini sono stato contento, perché lui non aveva scritto fino a 5 anni fa la sua autobiografia. Aveva bocciati tutti quelli che scrivevano con lui, ma cercato, abbiamo fatto due libri insieme, abbiamo girato l'Italia per 2 anni per presentarlo.
Questo insieme, cioè questo, come si dice, quando mi scappa da un fianco.
No, è vero, è vero, è duro.
Sì.
Oppure se non è vero ci ho creduto.
Giacomo Agostini ha vinto 2 campionati nello stesso anno.
Sì, tra 50 e 500, ma in totale era 2015. Sì, è l'uomo più vincente della storia.
Sì.
E quindi il fatto che mi ha scelto è stata una cosa bella, è stato veramente un amico, una persona stupenda, deliziosa, e tutto pensavo, meno che io che giravo con la motina di Giacomo Agostini, che la compravo all'Agip, mi ricordo,
è vero, la motina.
E con la motina rossa, la MV Augusta, alla fine mi sono trovato con lui a, insomma, e lui che tramite me raccontava la sua vita. Quindi penso che,
questo si rilascia anche al discorso che facevi prima, e dicevi ai ragazzi: credeteci,
sognate,
perché, ecco, sognate
perché quando sognate siete come il geometra che fa un progetto, poco dopo quella cosa che avete scritto può diventare veramente una casa.
Grazie Mario, grazie. Avremo altri momenti, spero
di averlo ospite, perché qui abbiamo raccontato un 1% di quello che ci sarebbe da dire.
Assolutamente.
Quindi
sì.
Grazie ancora,
grazie,
e
grazie,
speriamo di riaverti con noi presto.
Amici, alla settimana prossima.
Alla settimana
Ciao
prossima.
A tutti.